Io vi voglio ringraziare dal profondo del cuore, anche a nome della mia famiglia, per come avete mostrato bontà nei nostri confronti, per come avete scelto a vostro rischio e pericolo di invitarci qui in questi giorni. Vi ringrazio per la fiducia che avete avuto in me personalmente nel lasciarmi la responsabilità e l'onore di essere qualcuno che aveva la possibilità di parlare, onore che prendo con grande timore e tremore, perché mi rendo conto di quanto sia lontano il vivere dal parlare, soprattutto nella mia vita. Quindi mi rendo conto che è così facile insegnare, ma è così difficile vivere, e che il mio maestro Gesù parlava e faceva. Non erano parole lontane, non insegnava dall'alto, ma viveva quello che diceva. Quindi sì, vi ringrazio anche a nome ovviamente di Melissa, Deborah e Beatrice per come ci avete accolti e per averci circondati dell'amore. E mentre stamattina ricantavo e ripensavo le parole di un canto che è stato proiettato, mi ha colpito una piccola parola: la tua bontà mi guarda e corre verso me, ripetuto più volte, come a volermi ricordare quella corsa che Dio ha fatto. Ma la parola che mi ha colpito è stata che mi ha guardato prima. La tua bontà mi guarda e poi corre verso me. Non è stata una corsa folle, animata da un'idea che gli è venuta così di correre. No, prima mi ha guardato. E quello sguardo lì, quando lo giro su di me, mi vergogno come un matto. Pochino mi immagino che l'autore abbia pensato a figlio il prodigo, che stava tornando nei suoi cenci, nello suo schifo, come qualcuno ha pregato stamattina. E quindi sì, la tua bontà mi ha guardato. Ha lasciato la casa dove eri e mi sei corso incontro. Per questo mi reputo onorato, perché non mi sento nel posto giusto, ma ringrazio Dio che mi dà l'onore di essere e di mettermi in un posto nel quale posso raccontare della sua grazia nei miei confronti. La chiusura del libro di Malachia è una chiusura che di nuovo ci lascia, spero, interdetti. L'amore di Dio ci ha lasciato, spero, ci lascia interdetti. La giustizia di Dio, che riguarda l'opera che Dio sta facendo nella nostra vita e come la giustizia di Dio si manifesta nella nostra vita portandoci nelle fornaci e dei fiumi, come la giustizia di Dio forse ha un modo diverso di agire rispetto alle nostre aspettative, rispetto a quello che è intorno a noi. La conclusione del libro di Malachia, le ultime parole che Dio dice a quelli che aspettano il liberatore promesso, quel messaggero che entrerà nel suo tempio e purificherà i suoi sacerdoti, facendo in modo che adorino e obbediscano, è una chiusura che sembra parta da un cuore spezzato di Dio. Il capitolo 3, dal versetto 13, parte con delle parole dure che Dio riceve. Voi usate parole dure contro di me, dice il Signore. Prima Dio è un Dio quasi scioccato nel sentire che il popolo si domanda come mai e quando ci hai amati, e deve ribadire l'amore. Poi si trova un po' stanco di sentire sempre la stessa solfa, di sentirsi sempre le stesse parole. Voi mi stancate con le vostre parole. Dov'è il Dio di giustizia? Adesso mi sembra un Dio che non riesco bene a leggerlo. Voi dite parole dure contro di me. Non capisco se è un Dio offeso o se è un Dio addolorato da quello che sente dire. Voi usate parole dure, e il termine duro che viene utilizzato qui si può tradurre in tanti modi, svariati modi. cinico, spietato, senza pensare, cattivo nel suo interno. Sono parole pensate, non sono parole uscite così, sono parole pensate, sono dure, sono spietate. E le parole dure e spietate che loro dicono è questo. Eppure voi dite che abbiamo detto contro di te. Questo mi fa ancora più male, perché neanche si rendono conto delle parole dure che hanno detto. Voi avete detto: è inutile servire Dio. E che vantaggio c'è a osservare i suoi precetti e a vestirsi di lutto davanti al Signore degli eserciti? La conclusione di tutto il loro ragionamento nel rapporto col Dio che aveva riportato il popolo, che era un Dio di relazioni, che era un Dio che si era rivelato nella storia, aveva raccontato e aveva mostrato l'amore, era la conclusione di parole dure: è inutile, vano, vuoto, senza senso servire Dio. Nel 1995 un signore di nome Jeff Bezos, chi conosce Jeff Bezos? Alzate le mani.
Non di persona,
non so neanche se vorrei conoscerlo, però sapete chi è Jeff Bezos? Il fondatore, CEO, amministratore delegato nella classifica dei 10 uomini più ricchi del mondo, fondatore di Amazon. Jeff Bezos nel 1995 creò una piccola compagnia che agli occhi delle persone era una libreria online. Si chiamava, adesso provo a dirlo in inglese, relentless.com, e relentless vuol dire inarrestabile, implacabile. Era nel 1995, non nell'era digitale nella quale viviamo oggi, era una libreria online. Ma se agli occhi delle persone sembrava una libreria online, non certo nella testa di Jeff Bezos. Se tu oggi digiti relentless.com, clicchi e ti manda direttamente ad Amazon. Perché il primo sito si chiamava Implacabile. Già ti dà un'idea del progetto che c'era dietro quest'uomo. L'obiettivo dichiarato di Amazon era questo. 1995, internet era una cosa abbastanza vaga per i più. La vision, che loro, gli americani parlano tanto di vision, di queste cose qua grosse, è 1995. Essere l'azienda più incentrata sul cliente di tutto il pianeta. Mica la Florida, cioè tutto il pianeta. Noi vogliamo costruire un luogo in cui le persone possano venire a trovare e scoprire qualsiasi cosa vogliono acquistare online, offrendo al cliente il prezzo più basso del pianeta. Andate a vedere lo statement ancora adesso di Amazon. 1995. Quando lui cominciò a dire queste cose, lo presero per matto. Già un sito che si chiama Implacabile, non è che... Poi vendeva libri, perché i primi, come dire, clienti, i customer, erano quelli che acquistavano libri online, e lui voleva arrivare a raggiungere il mondo. Quando chiese fondi per investire in questa nuova, emozionante, straordinaria idea, nessuno gli diede credito. Gli unici che gli diedero credito furono i suoi genitori, che ipotecarono casa sua, la loro casa, le loro proprietà, e investirono tutto quello che avevano ricevuto da quell'investimento, da quei soldi, tutti i loro beni, di $250,000. 1995. Nel 1997 una quota Amazon costava $1,000. I genitori investirono quindi in 250 quote di quella startup di quell'anno. Sapete quanto vale oggi una quota di Amazon? $1,300,000. Investirono $250,000, oggi quelle quote di investimento valgono $325 milioni. E lo fecero perché sapevano che il loro figlio era implacabile e che l'investimento avrebbe prodotto un risultato. Mi piace leggere le storie di questi personaggi. Mi piace sentire i racconti di questi personaggi. Andate su internet a cercare le prime interviste su YouTube di questo ragazzino un po' sfigato, nerd, un po' non tanto, e la sua visione folle che aveva. Quei genitori conoscevano il potenziale del figlio e sapevano che non si sarebbe fermato davanti a niente e nessuno. Era un irriducibile sognatore e avrebbe portato a termine quello che aveva promesso e voleva fare. La domanda è: fu un buon investimento? Fu un buon investimento per chi in quell'epoca prese $1,000 di azioni che oggi valgono $1,300,000? Il profeta Malachia sembra portare lo stesso identico piano qua oggi. Voi dite parole dure contro di me. E che parole dure diciamo? Non vale la pena investire la tua vita nelle mie azioni. Non vale la pena investire la tua vita per quello che io ti ho detto è l'unica fonte di vera felicità, gioia, guadagno. Perché io sono implacabile nella ricerca e nell'ottenere il risultato che ho promesso. Sono io l'implacabile. Le parole che vengono usate sono parole dure e sono anche, devo dire la verità, le parole che dicevo anch'io tanti anni fa. Devo essere abbastanza sincero. Quando lei mi ha detto di scrivere, non mi ha detto a me, ha detto a tutti, di scrivere un pensiero su quanto Dio è stato buono, a me è venuto in mente la bontà che Dio ha usato nella mia vita nel rialzarmi da tutti gli investimenti sbagliati che ho fatto nella mia vita. È chiaro che sapevo di quello di cui avrei parlato. Quali furono e quali sono stati nella mia vita tutti gli investimenti che ho sbagliato. Il popolo aveva un parlare duro. È inutile servire Dio. Che vantaggio c'è a osservare i suoi precetti e a vestirsi di lutto davanti al Signore degli eserciti? Loro si stavano lamentando e avevano scelto e avevano deciso che tutto quello che loro stavano investendo in quel momento, perché non è che non stavano facendo niente, loro stavano seguendo i precetti di Dio in qualche modo, nella loro follia di pensiero di precetti, anche se offrivano bestie, zuppe, cieche e non erano certamente apprezzabili, ma nella loro ottica loro stavano investendo. È inutile vestirsi a lutto di fronte al Signore degli eserciti. Vestirsi a lutto era quell'atteggiamento che noi abbiamo nel riconoscere chi è Lui e chi siamo noi, i poveri in spirito, che si umiliano, si vestono a lutto di fronte alla morte meritata, che invece viene da Dio ritornata in fonte di vita. E loro arrivano a una conclusione terribile. Io spero che tu non arrivi mai a dire, anche se ti passa nel cervello il pensiero, che è inutile, inutile servire Dio. ma peggio. Ora, versetto 15, noi proclamiamo beati i superbi. Sì, quelli che agiscono perversamente prosperano. Sì, tentano Dio e resteranno e restano impuniti. Noi proclamiamo beati quelli che rifiutano, rigettano e nella loro superbia si alzano e credono di essere meglio di Dio. Non solo quelli avevano scelto e preso una decisione per se stessi, è inutile servire Dio, ma si erano seduti sullo scranno di Dio. Io proclamo beato chi nella sua superbia offende Dio. Altro che parole dure. Io mi domando come Dio non abbia steso la sua mano e li abbia rasati al suolo tutti. Vi ricordate Giovanni e Giacomo a un certo punto quando rifiutano Gesù? C'è quella città che rifiuta Gesù. Signore, dobbiamo far scendere fuoco dal cielo? Oh mamma mia, quanto è paziente Dio con me. La sua bontà mi guarda e corre verso me. Ma quante parole dure uso io nei suoi confronti. È inutile servire Dio e proclamo beati i superbi, gli arroganti, gli orgogliosi che si innalzano. Sì, per loro non ci sarà giudizio di Dio. Questo per me, io non so quanto tempo ci ha messo Malachia a... Allora, questo libro qua si legge in 8-9 minuti. Non so se questo fu un messaggio che Malachia disse in più occasioni in città diverse, non so quanto durò il ministero di Malachia, non so se questo fu spezzettato nel tempo in attesa che il popolo, magari ripresosi, potesse continuare, potesse riprendersi la sua relazione con Dio. Io non lo so, Dio non ci dà, come dire, misura del tempo. Con altri profeti lo fa, in altre storie lo fa, con questa non lo fa. Ma è come se a un certo punto, io vedo che a un certo punto quelle parole così dure zittiscono Dio. Oltre questo non si può andare. Questo è il limite oltre il quale non si può andare. Non lo trovo strano che questo sia l'ultimo libro della Bibbia, dell'Antico Testamento, prima della rivelazione di Cristo. È come se Dio chiudesse la bocca e per 400 anni rimanete lì dove siete. Fino a quando mostrerò chi sono davvero. E qui paradossalmente succede una cosa che mi piace tantissimo, che vorrei succedesse nella mia vita, succedesse oggi qui, ma succedesse ogni giorno. Ed è una delle più belle frasi dell'Antico Testamento. Allora, come se ci fosse stato un risveglio per qualcuno, come se queste parole così forti di Dio avessero in qualche modo scioccato le persone. E allora, quelli che hanno avuto e hanno il timore di Dio si sono parlati l'un l'altro. In mezzo alla follia generale, di quelli che proclamavano beati i superbi, di quelli che dicevano inutile servire Dio, di quelli che dicevano che è inutile obbedire ed è inutile seguire Dio vestendosi a lutto, accettando il ruolo di chi lui è e di chi io sono, allora qualcuno finalmente ha ascoltato e si sono cercati e parlati l'un l'altro. Mamma mia, quanto per me Dio in quel momento ha detto era ora che ci un residuo si alzasse, che come aveva detto prima ci fosse pure qualcuno che si alzasse, chiudesse le porte del tempio e avesse il coraggio di dire le cose come stanno davvero. Allora, quelli che temono Dio si sono guardati, si sono parlati e hanno deciso. Noi investiamo in quei 1000 dollari. ha riportato immediatamente a un brano di Ebrei, capitolo 10. Che quando ero bambino mi veniva tanto in odio questo brano, che voi non avete idea. Perché dice, sti giudicatori qua di finti fratelli che stanno lì a giudicare gli altri, a dire cosa è giusto e cosa è sbagliato. Il versetto 25, 23. Manteniamo ferma la confessione della nostra speranza. Non lasciamoci ingannare neanche per un istante da tutte le voci che intorno a noi ci dicono che è inutile servire Dio. Non pensare neanche per un istante di fermare il tuo pensiero su quelli che dicono non c'è nessun vantaggio a servire Dio. Mantieni ferma la fiducia che tu hai avuto e non ti spostare da questa cosa neanche per un centimetro, irriducibile. Senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. Poiché io sono immutabile, per questo Giacobbe non siete ancora stati distrutti. E quell'immutabilità è rimasta nei secoli. Bisognerebbe fare uno studio sull'immutabilità di Dio. Facciamo attenzione gli uni agli altri. Allora, quelli che hanno avuto timore di Dio si sono parlati l'uno all'altro. Questa è Chiesa. Questa è comunità. È il luogo nei quali quelli che temono Dio si trovano insieme, riconoscendo la follia di tutto quello che c'è intorno a loro, e si incoraggiano l'un l'altro. Facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci all'amore e alle buone opere, all'opera che Dio fa, riconoscendo il suo amore che attraverso di noi trasmette amore, e nell'opera che, di giustizia che Dio fa nella nostra vita, togliendo le cose che ancora ci allacciano, ci legano al peccato e ci portano a produrre le opere che Dio produce. Facciamo attenzione gli uni agli altri a incitarci in queste cose. Perché fuori di qui c'è un pensiero talmente folle, talmente pazzo, che proclama beati i superbi, che noi che teniamo Dio abbiamo bisogno l'uno dell'altro per incitarci e ricordarci che cos'è amore, che cos'è giustizia di Dio nella nostra vita. Non abbandonando la vostra comune raunanza. Ma questa roba qua dell'abbandonare la comune raunanza, che mi dicevano, non so se ve l'hanno detto i vostri genitori, mamma mia, e lo dico anch'io alle mie figlie, è importante che ti venga in chiesa, importante, non abbandonando, come se abbandonare la comune raunanza o far entrare nella comune raunanza di per sé fosse... Infatti io con i miei amici, quando ero un adolescente, dicevo, beh, andiamo a timbrare il cartellino della domenica mattina, non abbandoniamo la comune raunanza, tanto poi faccio quel cacchio che voglio. Io credo che non mi chiamerete Mippi. Tutto quello che voglio durante la mia giornata. Ma lo capisco adesso per di non abbandonare la comune raunanza. Perché è l'unico luogo nel quale possiamo incoraggiarci l'un l'altro a non entrare nella follia del mondo intorno a noi, di quelli che dicono che è inutile servire Dio, che è folle, è vano, e quelli che proclamano beati coloro che si innalzano orgogliosamente contro Dio. Ma non è esattamente quello che succede intorno a noi? Ma quali sono i miti intorno a noi? Sono quelli che orgogliosamente dichiarano, proclamano la loro totale, parese ribellione a tutto quello che Dio è e ha fatto, che minano alla base ciò che Dio ha costruito, che dicono è inutile servire Dio, che proclamano beati gli orgogliosi, gli arroganti e i superbi. E allora sì, non ha senso abbandonare la comune raunanza, perché è il luogo nel quale ci si incoraggia l'un l'altro nell'amore e nella giustizia a manifestare la bellezza di quella roba che si chiama irriducibilità nel servire Dio. Ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno. Io non lo so se Paolo, quando scriveva queste parole, aveva in mente Malachia. Perché Malachia dice così: allora quelli che hanno avuto timore del Signore si sono parlati l'un l'altro. E leggete quello che succede adesso. Il Signore è stato attento, non parla più, ascolta. Il Signore è stato attento e ha ascoltato. Ma chi ha ascoltato? Quelli che si sono parlati l'un l'altro. Quelli che si sono presi tempo per stare insieme, per trovarsi insieme, che hanno il timore di Dio, quindi non rigettano, non rifiutano le cose di Dio, ma che parlandosi l'un l'altro si incoraggiano a vicenda all'amore, alle buone opere, che non si allontanano da quello, ma stanno e vivono quella cosa chiamata comunità dei fedeli, ha ascoltato e fa una cosa meravigliosa. E un libro è stato scritto davanti a lui per conservare il ricordo di quelli che temono il Signore e rispettano il suo nome. La Bibbia è piena di libri scritti. Ma ti rendi conto che ogni volta che tu riconosci e rispetti il nome di Dio, che accetti il fatto che la follia dei pensieri intorno non riconoscono la verità, che stai insieme e con il timore di Dio ti incoraggi l'un l'altro a vivere l'amore, a vivere la giustizia nelle opere buone che sono prodotte dall'amore di Dio che comincia l'opera e la porta a compimento, che ogni volta che noi decidiamo che la bontà di Dio ci guarda e corre verso noi e noi in riconoscenza rispondiamo a quell'amore, non perché dobbiamo, non perché timbriamo cartellini, ma perché io so che è l'unico posto nel quale io riconosco l'amore totale, la giustizia di Dio imputata su di me, e lo voglio fare insieme a tutti gli altri. Io non sto facendo un meeting. Io so che in quel momento Dio ascolta e scrive su un libro a ricordo perenne quello che noi irriducibili abbiamo scelto. Chi non vuole questo? Chi non vuole questo? Un libro è stato scritto. Ci sarà il momento, andate a cercare in Daniele, in Apocalisse, in cui i libri saranno sciolti. Daniele a un certo punto piangeva perché non c'era nessuno che poteva aprire il libro della vita che era lì. E allora un leone simile all'agnello si presentò. Chi aprirà il libro? C'è un altro libro al trono finale in cui saranno aperti i libri e le opere degli uomini saranno scritte. Chi non sarà timorato di Dio sarà buttato nello stagno di fuoco. Noi abbiamo la sensazione che le nostre scelte di oggi non abbiano nessun valore. Questi sono i $1,000 che importeranno un investimento dopo un po' di tempo. Un libro è stato scritto davanti a lui per conservare il ricordo di quelli che temono il Signore e rispettano il suo nome. O forse gli altri ti potranno dire che la tua vita è vana. Ti potranno dire che tu sei un povero ignorante che ancora sta lì a credere nella favola e nel mito di Gesù Cristo, che ancora sta lì a investire la sua vita nelle cose inutili perché tanto quando moriamo, poiché arriviamo dalle scimmie, andiamo verso le scimmie, ci comportiamo come scimmie, perché tanto quando questo mondo finirà e chissà tutte le cose che succederanno, tanto qui e l'ora è ciò che conta e quindi è inutile e vano servire Dio. Attento, attento, perché un libro è scritto nel cielo, a perenne memoria. Cieli e terra passeranno, le biografie, gli scritti di questi grandi, superbi uomini che si innalzano con il loro pensiero contro Dio passeranno e saranno andati via, ma un libro rimane. E in quel libro c'è scritto il nome di tutti quelli che hanno creduto in Gesù Cristo, il libro della vita. E gioite, dice Gesù ai suoi, non perché Satana cadeva dal cielo e perché avete visto tante cose qui, ma gioite di una cosa, che il vostro nome è scritto nel libro della vita. E gioite anche di un'altra cosa, che ogni scelta, decisione che avete preso qui su questa terra, voi che temete Dio, voi che vi siete parlati in un altro, voi che avete scelto che la follia di questo mondo, nei suoi principi, nella sua propaganda, nel suo pensiero, non farà parte delle mie scelte di vita, ebbene, sappiate che oltre al nome scritto nel libro della vita c'è un altro libro che contiene il ricordo perenne di quello che tu hai fatto, quel nome conservato, e quelle scelte a perenne memoria davanti a colui che giudicherà i vivi e i morti. Vale la pena investire? Io quei $1000 ce li metto, fosse anche gli ultimi che ho. Ma Dio a un certo punto è come... se vedendo qualcuno che ha parlato e ha avuto timore di lui, rompe gli argini. Adesso ve lo dico io tutto quello che c'è, ma ve lo dico proprio, eh. Le tue scelte sono le scritte a perenne memoria. Essi, quelli che si sono parlati, cui ricordo è scritto, saranno nel giorno che io preparo. Per quello penso che Paolo, quando diceva, io dico Paolo con gli ebrei, ma l'autore della lettera agli ebrei, scrive quelle parole di incoraggiarsi l'un l'altro alle opere e all'amore, soprattutto vedendo avvicinarsi il giorno, perché c'è un giorno che Dio dice, essi saranno nel giorno che io preparo, saranno la mia proprietà particolare, dice il Signore degli eserciti. Io li risparmierò come uno risparmia il figlio che lo serve. Voi vedrete di nuovo la differenza che c'è fra il giusto e l'empio, fra colui che serve Dio e colui che non lo serve. Ci sarà il giorno in cui i conti saranno fatti, le quote saranno distribuite. E in quel giorno, Dio dice, quelli che si sono parlati, quelli che hanno avuto timore di Dio, quelli che hanno rifiutato il pensiero folle, quelli che si sono incoraggiati in un altro, quelli che non hanno abbandonato questa vivere comune per incoraggiarsi all'opera, all'amore, ebbene in quel giorno vedrete di nuovo la differenza che c'è fra chi teme Dio e chi non teme Dio, fra chi decide di investire oggi quei $1000 per riceverne un domani in meraviglia, in amore e in eterno relazione con Lui. Io li risparmierò come uno risparmia il figlio che lo serve. Ma non è ancora finito Dio, perché ecco, il giorno viene ardente come una fornace. Allora, tutti i superbi e i malfattori, cioè proprio quelli che si ergono contro Dio, che voi proclamate beati, quelli che superbamente si innalzano, saranno come stoppia. Il giorno che viene li incendierà, dice il Signore degli eserciti, e non lascerà loro, e questo mi piace, questa definizione di distruzione che Dio dà, non lascerà loro né radice né frutto. L'uomo vuole solo una cosa. Tutti questi grandi uomini vogliono solo una cosa. L'immortalità del loro nome e i frutti di quello che loro hanno fatto. E Dio dice: toglierò radici e frutti. Radici e frutti. Il loro nome sarà dimenticato. Oh Jeff Bezos, potessi tu conoscere colui che scrive il tuo nome nel libro della vita. Perché sarà dimenticato, non avrai radici e frutti. Non ci sarà né origine né risultati. Ma per voi, che avete timore del mio nome, spunterà finalmente il sole della giustizia. Finalmente il sole della giustizia spunterà. E quello stesso sole che brucerà gli empi, facendone dimenticare il ricordo, per gli altri sarà un sole di giustizia. La guarigione sarà nelle sue ali. Non ci saranno più quelle ferite cicatrici che ci portiamo dietro, sia per le scelte che abbiamo fatto, sia per quello che gli altri ci hanno fatto. In quel giorno il sole della giustizia porterà la guarigione di tutto il nostro passato. Una guarigione perfetta. In quel giorno voi uscirete e salterete come vitelli fatti uscire da una stalla. Chi di voi ha mai visto un vitello fatto uscire dalla stalla? Ieri stavo, mentre salivamo su alla in montagna, c'erano tutte ste mucche qua, libere al pascolo. E mi è venuto, ovviamente sapendo quello che stavo dicendo, mi è venuto in mente, non è che è così comune vedere i vitelli che escono, perché sono tutti ben chiusi, sigillati, gli danno da mangiare, ma l'importante è che produci carne. Ma un vitello che esce da una stalla e salta come un grillo è un'immagine meravigliosa. C'è un sole di giustizia che si erge e che guarisce tutte le ferite. E c'è una liberazione assoluta da tutte le gabbie nelle quali pensiamo, ci siamo automessi, ci hanno messi. In quel giorno, coloro che temono il Signore, coloro che dicono vale la pena investire, in quel giorno salteranno gioiosi come vitelli. Ma io me lo immagino il popolo di Dio gioioso che corre libero come bambini appena escono di scuola. Mi ricordo l'ultimo giorno di scuola, io. Mamma mia, non si fa più. Ma io uscivo correndo come un matto, libero, libero. Questo è il futuro che aspetta quelli che investono nell'irriducibile Dio che, non potendo mentire, porterà a compimento ogni parola che ha detto. Ed è tutta una questione di crederci o meno. Non ci sono alternative. Ho scoperto nei miei quasi 50 anni di vita che la multicolorata grazia di Dio ha tante manifestazioni. Non esistevano soli fratelli, scusate, voi lo siete, ma non siete gli unici. Neanche solidarbisti, che sono ancora peggio, che sentono, che pensano di essere gli unici, ma neanche. Ho scoperto nella multivariegata, quella che Paolo dice, la multiforme, la multicolorata, variegata grazia di Dio, che Dio agisce in cose straordinarie. Io credo che, com'è che ti chiami? Evelyn. Stavo parlando del festival che domenicano che ha fatto in Piazza del Duomo. Che a lei non importava quello, che se c'era gente o non c'era gente, a lei voleva andare a ballare. È vero o no? Non era... Ma avete mai visto un culto africano?
No.
No. Ma io dico, C'è un ragazzo nella nostra comunità che ha sposato una ragazza nigeriana, e quando è andato a trovare i genitori è andato in questa chiesa nigeriana, l'hanno vestito come un nigeriano, lui unico bianco in mezzo a questa, e questi hanno parlato per quattro ore, cioè lui era sfasciato. Era sfasciato. La multiforme, colorata, oh, senza confini, senza catene, liberi di adorare Dio, senza schemi, come vitelli che lasciati aperti, con il sole di giustizia, le cui ali, che meravigliosa immagine non è, le cui ali passano sopra, e guariscono, liberano, come porte aperte, in una multiforme popolazione di milioni di persone accomunati dalla grazia di Dio, che guardano il nome di Gesù. Io non so se vale la pena, ma credo che di fronte a queste promesse, di fronte alle parole con cui si chiude questo libro, voi calpesterete gli empi che saranno come cenere sotto la pianta dei vostri piedi quel giorno che io preparo. Coerenti con Cristo. Non so chi di voi ha visto il film di Paolo, è uscito qualche anno fa, e non è che mi abbia proprio particolarmente entusiasmato, l'ho fatto vedere anche ai campeggi degli adolescenti perché era un film che parlava della storia di Paolo, ma il finale di quella storia, cioè io piango ogni film cristiano più o meno, ma quello lì non dicevo, vabbè, la storia di Paolo, tutta questa cosa qui, ma il finale in cui Paolo muore, lui che era salito al settimo cielo, lui che aveva visto e aveva sentito parole ineffabili, no? Si vede arrivare tutta quella folla di persone che probabilmente nella visione del regista erano la sua spina nella carne, cioè tutti quelli che per persecuzione lui aveva mandato a morire, tutte quelle ferite che si portava come all'aborto, che non avrebbe mai potuto restituire alla vita. Ecco, nell'ultima immagine del film c'è questa folla di persone che arriva e che capisci, sono tutti quelli che sono venuti ad accoglierlo insieme a Gesù. Il sole è, spunta come un sole, il sole di giustizia che tira via le ferite. E quell'uomo che sembra così burbero chiude con un sorriso. Gli americani sono molto bravi a fare questi film tutti emotivi, ma secondo me c'è un pochino qua, perché io credo che il Dio che ha creato le emozioni è un Dio che parla qua dentro. Vale la pena investire? Ma davvero? Vale la pena spendere oggi tutto quello che hai? Ecco, maestro, noi abbiamo lasciato tutto quello che abbiamo per seguirti. E di noi cosa sarà? Non c'è nessuno che abbia lasciato padre, madre, case, soldi, lavoro, campi per amore mio e del Vangelo, che non ne abbia ottenuto 100 volte tanto in questa vita e nella prossima. Io non capisco chi possa pensare che Malachia è un libro di maledizioni. È un libro vero. È un libro vero. E sapete perché è un bel libro? Perché profuma di Gesù. E allora io questa mattina posso davvero ringraziare colui che mi guarda e la cui bontà corre verso me, perché ha preso me, un irriducibile peccatore. Una persona che odiava Dio e ha avuto pietà di me, dei miei fallimenti, e ancora stamattina mi dice: prendi i tuoi $1,000 e investili tutti sull'irriducibilità di colui che fa le promesse e le mantiene. Vale davvero la pena servire Dio.